ancora pensando a un titolozzo per quello che voglio dirvi oggi. È il solito discorso degli accoppiamenti fra giocatori e squadre, dei consigli, dei fit perfetti. E oggi andiamo a considerare i giocatori che stanno facendo bene con le cosiddette piccole, alcune sono medio piccole, e che meritano, a mio parere, un salto in una big nella prossima stagione. Ma cosa vuol dire piccole? Che squadre andiamo a considerare? Alcuni sono ovvi, direte voi. Beh, allora andiamo con ordine. La prima cosa, consideriamo le squadre che attualmente, in data 11 aprile 2024, sono dall'undicesimo posto in giù, quindi per intenderci dal Monza in giù, quindi per intenderci escludiamo la Fiorentina, il Torino, eccetera eccetera. E voi mi potreste dire: ma sei veramente bastardo, perché che senso ha mettere il Monza che ha due punti in meno del Torino e un punto in meno della Fiorentina? E io vi dico: avete ragione. Tuttavia considero le squadre che o giocano in Europa, quindi insomma le grandi maglie, le grandi piazze, le grandissime piazze del nostro calcio, oppure squadre che si stanno giocando l'Europa, vedi appunto il Torino che è ormai lì nella parte sinistra della classifica da un po' di tempo e che con Juric vorrebbe fare un ultimo salto, un ultimo saltino per diventare una big o comunque per sembrare una big vera e propria. Quindi insomma dai, facciamo dal Monza in giù, anche perché per quanto mi riguarda va bene, il Monza più o meno è lì vicino al Torino, però insomma ragazzi è anche una squadra che mi sembra che abbia messo l'ancora nella parte centrale della classifica, che non abbia tutta sta intenzione di dare una sterzata e un'accelerata bruciante fino alla fine della stagione. Poi voi mi direte appunto: ma ci sono tanti giocatori, e io vi feci un video un po' di tempo fa con i giocatori che stavano brillando per le squadre della borghesia italiana, ed effettivamente insomma ce ne sono tanti. Cioè quest'anno il campionato ci ha riservato diverse sorprese per quanto riguarda i calciatori delle medio piccole. Abbiamo trovato secondo me più giocatori del solito interessanti, però gli ovvi non ve li vado a dire, ecco. Quindi dato che per esempio escluderemo il Torino eccetera, vi dico già buongiorno e Bellanova ovviamente non fanno parte di questa classifica, perché fanno parte in questo momento di una cosiddetta big, e attenzione perché alcuni giocatori di queste piccole verranno consigliati in delle big. E vi dico anche che i vari Colpani, Gudmundsson, sulle, non so, adesso me ne verranno in mente altri probabilmente, però ci sono tanti giocatori che sono ovvi, cioè tanti giocatori che è normale che siano da big, e non ve li vado a dire, insomma, i vari appunto Gudmundsson, Colpani e eccetera. Detto che secondo me Colpani è ancora un giocatore da inquadrare per bene, soprattutto per continuità. Il fatto che venga sostituito è un po' una bizzarria di Palladino, però secondo me c'è un fondo di verità, nel senso che credo che sia un calciatore che faccia ancora fatica a livello di tenuta fisica, un po' per caratteristiche, un po' per struttura fisica, e secondo me questo può essere un malus a lungo termine in una big. E soprattutto un giocatore molto accentratore, un po' come Gudmundsson, ma è un accentratore per una parte diciamo più leggera della partita, cioè non è uno di quelli che prende la palla quando la palla scotta, o comunque lo fa ma quando la squadra va bene. Cioè un giocatore secondo me da inquadrare, con delle grandi qualità, ma non arrivato al 100% per quanto mi riguarda. Quindi andiamo a parlare di giocatori di squadre piccole, li posizioniamo in una bella big, comprendendo appunto le prime 10 squadre di questo campionato. Via Valentin Carboni, il primo di cui vi voglio parlare. Allora, Valentin Carboni forse non ha avuto il rendimento di uno che ha dimostrato di essere da big, però è uno di quelli che io all'Inter vedrei molto bene. Ripeto, non tanto per le statistiche, comunque le sue 5 contribuzioni a rete ce le ha quest'anno con il Monza, e ha giocato tanto soprattutto da novembre e dicembre in poi. Però è un giocatore che per caratteristiche l'Inter non ha. Questa è una cosa che ho anche già detto. Cioè l'Inter, secondo me, e Simone Inzaghi è sempre stato bravo a valorizzare calciatori maturi, o comunque giunti a un punto di maturità importante, e portarli anche a livelli che nessuno pensava e aveva ipotizzato. Poi tanti giocatori giovani all'Inter vengono ceduti per fare cassa, quindi non escludo che se Carboni non rimarrà, non sarà una questione di scelta, ma sarà anche per farci qualche soldino in più, come peraltro tante squadre di Serie A. E quindi io dico, valorizziamo i prestati che hanno fatto bene quest'anno, perché non siamo un campionato ricchissimo, e soprattutto andiamo a prendere giocatori di questo tipo, perché c'è tanta roba e le big possono valorizzare appunto questi profili. Valentin Carboni è un mancino, è un trequarti, è una seconda punta, è un giocatore ibrido, è un giocatore giovane, è un giocatore con delle qualità e delle caratteristiche diverse. Secondo me l'Inter, per fare un ulteriore passo in avanti, deve cominciare a considerare di prendere veramente giovani talenti di questo tipo, cioè giocatori che hanno qualità nelle loro vene, ma che allo stesso tempo ti possano dare una spinta un pochettino diversa, perché sono convinto che in generale, per fare un passo ulteriore, l'Inter non continuerà a fare questo 3-5-2, ma cambierà parte della rosa, arriveranno altri giocatori integrabili, ma ci sia bisogno eventualmente a lungo termine per continuare ad essere ultra competitivi in Italia e in Europa. Quest'anno l'Inter è stata meno competitiva dell'anno scorso in Europa, però per continuare ad essere competitivi, secondo me sarebbe giusto, sarebbe corretto andare anche su giocatori un po' diversi, quindi se andare su quinti che puntano un pochettino di più l'uomo, che hanno meno le caratteristiche da quinti e più d'ali, andare magari su centrocampisti offensivi un po' diversi, andare su mediani con delle caratteristiche diverse da quelle di Çalhanoğlu, cioè secondo me l'Inter, e magari giocatori giovani. L'occasione è grande, perché Valentin Carboni è un ragazzo forte, averlo in casa secondo me ti costringe a dover fare un pensiero. Quindi ok, se arriveranno 25 milioni penso che Marotta stringerà la mano a Valentina e gli dirà grazie, ma allo stesso tempo un giocatore che può segnare una variazione sul tema, poi utilizzato bene, pensato bene, messo in campo bene. Però io credo che Inzaghi e l'Inter possono fare un passo in avanti nel progetto con questi escamotage qui. Michele Di Gregorio è un altro super portiere, e secondo me è un altro super giocatore per questo livello, ed è, io ve lo dico, il miglior portiere di questa Serie A, e lo è non tanto per partite giocate, ma per statistiche vere e proprie. Intanto secondo me quest'anno Maignan non è stato strepitoso, Sommer è un buon portiere ma in un buon contesto, e ricordiamo l'Onana l'anno scorso dell'Inter che sembrava fenomenale e poi quest'anno non para neanche i tiri centrali, quindi è questione di subire pochi tiri. Szczęsny comunque secondo me rimane sempre sottovalutato, ma anche lui prende pochi tiri in porta. Insomma, io non vedo portieroni nelle big quest'anno a livello di performance, vedo profili importanti ma non stagioni di picchi assoluti. Di Gregorio è il miglior portiere per gol evitati, 8.83 gol, cioè se noi pensiamo a una difesa che fa acqua è quella del Monza, e il Monza non è una difesa, anzi non pensiamo al Monza come difesa che fa acqua grazie a Di Gregorio, ma il Monza è una difesa che è un'organizzazione diciamo così così, un po' per singoli, perché vari Carboni, Caldirola, Marì e tutti quelli, e Carboni, Carboni ho già detto, niente, tutti quelli che volete, non è che siano giocatori strepitosi. E un po' perché, ragazzi, il modo di giocare del Monza è molto offensivo, è molto spavaldo, e chi la salva spesso è Di Gregorio. Quindi 8.83 gol evitati, primo in Serie A, e 3.7 parate a partita, ed è il migliore. Ragazzi, quasi 4 parate a partita, è un numero molto alto, un portiere molto coinvolto, e secondo me, tra l'altro ha 27 anni perché è un 97, una squadra che avrebbe bisogno di fare un upgrade in porta, a mio parere, è la Roma, o meglio, Svilar sta facendo molto molto bene, straordinariamente bene, ed è la dimostrazione plastica di come quando un allenatore entra in una squadra possono rendere bene tutti, un po' per energie mentali rinnovate, un po' per situazioni in cui tutti si trovano al posto giusto, al momento giusto, quindi anche un po' di fortuna. Svilar in questo momento sta vivendo un momento di grazia, secondo me resta un portiere bravo. Non so quanto sia forte, nel senso che ha dimostrato nel corso degli ultimi anni di avere delle fragilità. In questo momento non le notiamo più, a lungo termine non lo so. In ogni caso Rui Patricio è un po' più circolare alla Roma, diventa una cosa forte, però non va più bene alla Roma. Quindi la Roma penso che andrà su un nuovo portiere, e la soluzione di Gregorio potrebbe essere molto interessante. Detto che bisogna capire, cioè si punta a Svilar e allora magari andare a spendere 20-25 milioni per Di Gregorio non è una grandissima cosa, la Roma dovrà fare tante plusvalenze, quindi anche questo è un discorso da considerare. Però io dico anche, un portiere lo devi prendere. Abbiamo un portiere in Italia che in questo momento è il migliore del campionato. Valutiamolo, valutalo, pensaci, e sicuramente la Roma lo sta valutando e ci sta pensando. Io lo vedrei veramente al posto giusto, al momento giusto. Morten Frendrup è uno dei grandi centrocampisti di questo campionato, sicuramente per rendimento, 5.5 palle recuperate a partita. È un recuperatore seriale di palloni, è un ladro del centrocampo, è un giocatore che è arrivato a una buona età e ha fatto tanta gavetta con il Genoa, prima facendo una brutta Serie A negli ultimi mesi della gestione Blessin, dell'arrivo della nuova proprietà ormai 2 anni fa, poi giocando in Serie B e quest'anno facendo molto bene in Serie A. Il contesto Genoa secondo me è molto particolare, però lui è uno di quelli che dà l'accelerazione, è uno di quelli che rompe le linee per andare a recuperare il pallone, per dare impulsi alla squadra. Cioè un giocatore che dà tanti impulsi, un giocatore che corre tantissimo e che ha fiuto per recuperare il pallone. Oltretutto io credo sia un ragazzo completo, cioè uno di quelli che non sbrodola mai con la palla, è uno di quelli che non fa mai errori pacchiani, cioè è un ragazzo molto molto sobrio Frendrup, ed è uno che per quantità lo vedrei benissimo in centrocampo a 2. Quest'anno sta giocando a 3 e non segna tanto, a 2 secondo me è il suo posto preferito, perché corre tanto in orizzontale per andare a recuperare, e sarebbe secondo me molto entusiasmante vederlo in una big come il Bologna, che se vuole fare un upgrade in quella zona di campo lì, se vuole mettere uno al fianco di Freuler che abbia il livello di Freuler, secondo me deve prendere Frendrup. E Frendrup, ragazzi, è uno che risolve tanti tanti problemi. Poi il Bologna cambierà allenatore, probabilmente sì, passare con un'altra base tattica secondo me non è la cosa migliore, e poi eventualmente se dovesse passare centrocampo a 3, ragazzi, Frendrup è lì e va bene. È uno che secondo me può aggiungere qualche gollettino alla sua stagione, non diventerà mai Lewis Ferguson, però, e tra l'altro voglio dire, va anche bene così, cioè, io credo che Ferguson non rimarrà al Bologna e che Fabian l'anno prossimo possa essere un giocatore importante in una big, però se il Bologna vuole prendere un altro centrocampista, comunque andando su Frendrup si cautela veramente veramente bene. Matteo Prati, ragazzi, non vi dico Luwumbo nel Cagliari, perché secondo me è un altro ragazzo che pecca di continuità, e poi in generale, cioè io devo ancora capirlo bene, è uno che entra in campo, fa un casino pazzesco, sicuramente con questo casino fa la differenza, sicuramente è uno che ha delle caratteristiche che danno tanto fastidio agli avversari, perché ha un passo eccezionale, ha questo dinamismo, questa energia spaventosa, è un toro scatenato Luwumbo, però il fatto che sia toro scatenato non è un suo punto a favore se vuoi giocare in una big. È un punto a favore se vuoi essere decisivo in una squadra come il Cagliari, che ha un gioco spesso ai minimi termini e che si ritrova nelle situazioni finali a dover vincere la partita contro squadre messe magari meglio di lei o in scontri decisivi. Quindi, come capita, Luwumbo è un giocatore buono nel Cagliari, in altre parti un pochettino meno. Poi a me sta piacendo molto per esempio Dossen in questa stagione, piace molto la stagione di Zappa, Sulemane e Makumbu sono due buoni giocatori, cioè il Cagliari a livello offensivo pecca tanto, ma dalla cintura in giù è una squadra comunque affidabile, fatta qualche eccezione per Azidiakos e qualche profilo difensivo un po' sospetto. Matteo Prati però è un giocatore veramente veramente interessante, perché lui è pulitissimo con la palla, mi piace molto perché riesce ad unire anche una buona fisicità, una corsa, dinamismo, e quest'anno secondo me, e anche l'anno scorso, si è fatto le ossa in due contesti difficili, sia tatticamente che a livello di ambiente come la SPAL e il Cagliari. Però adesso innanzitutto consideriamo il fatto che lui 3 passaggi su 4 in tutte le zone del campo te li fa puliti, e questo non è mai roba da poco, e soprattutto tocca pochi palloni. Mi piacerebbe vederlo in un contesto in cui è sì efficiente, però dove tocca più palloni, e in una squadra come l'Atalanta lo vedrei molto bene, anche perché con la cura Gasperini, se a livello fisico sta ancora meglio, se a livello fisico riesce a toccare ancora di più il pallone come succede ai centrocampisti dell'Atalanta, occhio perché potrebbe crescere davvero tanto. E attenzione, perché in un futuro non tanto prossimo potremmo a livello di nazionale aver bisogno di un giocatore così, di un vertice basso che riesce a unire grande fisicità, grande forza fisica, buon dinamismo con pulizia tecnica, perché Locatelli non sapremo che fine farà, però sono un giocatore che gioca già ad alti livelli, Jorginho ha la sua età, però ragazzi stiamo attenti, perché uno come Prati potrebbe farci molto molto più comodo di quello che pensiamo, quindi la mia take è già un Prati in versione nazionale. Poi chiaro, all'Atalanta deve andarci, all'Atalanta deve fare bene, l'Atalanta per dirne una, però secondo me come profilo è da considerare assolutamente. Chi invece farebbe bene a considerare un terzino sinistro nuovo è la Juventus. Perché? Beh, allora, innanzitutto non sappiamo con che modulo giocherà nella prossima stagione la Juve. Allora, c'è l'idea Thiago Motta, c'è l'idea di giocare a 4, c'è la possibilità di cambiare un po' tutto, ok. Però io vi dico, Patrick Dorgu sarebbe un ibrido molto interessante per la Juve. Perché? Perché è un ragazzo veloce e fisico, però perché è un ragazzo che quando ha giocato ha fatto sempre molto bene. Cioè è stato sempre in partita, è stato sempre determinante, è uno che impatta, è uno che incide, è uno che per caratteristiche ha un grande grande potenziale. Perché è strutturato fisicamente, perché è molto rapido e perché può fare il quarto di difesa e può fare il quinto, quindi supporterebbe entrambe le cose. In più, ragazzi, è un 2004, quindi un giocatore che può migliorare molto tecnicamente, ma ha un'età che gli consente di essere potenzialmente interessante, potenzialmente importante anche in una big. Poi arriverebbe eventualmente in una squadra come la Juve per fare, non dico la riserva, però un giocatore aggiuntivo da mettere nel roster, quindi tutto quello che ricaverebbe dalla Juve sarebbe di guadagnato. La cifra però non credo sia bassissima, cioè non credo che sia un'occasione vera e propria. Ma la Juve sa, come tante altre squadre big, che andare a prendere giocatori in questo livello significherebbe portarsi a casa dei buoni profili che ti possono dare qualcosa nel lungo termine. L'esempio Cambiaso, secondo me, è perfetto e lo dimostra in maniera vera e propria. Quindi io credo che sia un profilo interessante e intrigante per questa Juve, ma anche per la Juve del futuro, perché per tutte le caratteristiche, per tutte le cose che vi ho detto. Occhio, perché questo è un momento in cui la Lazio deve pensare al futuro. Ci ha già pensato prendendo Tudor, che ha cambiato modulo in poco tempo, che ha cominciato a valorizzare qualche giocatore. Guendouzi e Kamada saranno due giocatori importantissimi per il prossimo ciclo della Lazio. C'è il discorso legato al centravanti, perché sappiamo che Immobile è sulla via del tramonto, purtroppo. Castellanos secondo me non è né carne né pesce, per quanto abbia dei picchi, per quanto abbia degli exploit, per quanto sia intrigante come giocatore, però non è né carne né pesce. E io vi dico, ragazzi miei, qua c'è un giocatore che sta facendo molto bene all'Udinese, che ha delle caratteristiche ben precise, che è Lorenzo Lucca. E alla Lazio uno come Lucca farebbe comodo, farebbe sicuramente comodo, perché è un giocatore che nessuna squadra di Serie A ha per caratteristiche, perché è uno che dà un'impronta vera e propria quando gioca, ed è uno che è incline al miglioramento, incline al giocare con la squadra, e soprattutto nella sua prima stagione in Serie A è migliorato. Cioè, Lucca è migliorato molto secondo me, e ha sorpreso in tanti, compreso me stesso, perché sinceramente sembrava un giocatore legnoso, sembrava un giocatore destinato inizialmente a fare panchina nell'Udinese e in generale a giocare in una squadra che gli avrebbe dato pochi palloni, poche possibilità di esprimersi. E invece lui stesso ha trovato delle condizioni importanti per fare bene. Quindi è un giocatore forgiato comunque nelle difficoltà e nel carattere. Ed è uno di quelli che ha delle qualità e delle caratteristiche che farebbero comodo a tutti durante la partita, compresa la Lazio, che può pensare a un centravanti nuovo, che può pensare a un futuro nuovo. Quindi un profilo come Lucca credo che, essendo anche classe 2000, lo valuterebbe moltissimo. Quindi sono molto molto interessato al discorso Lucca, perché ritengo sia un ottimo giocatore e ritengo che possa e debba fare un salto in avanti. Ci sono tanti giocatori dell'Udinese bravi, tanti tanti giocatori dell'Udinese bravi che non sono stati valorizzati abbastanza secondo me in questi due anni, sia da Sottil che da Cioffi. Potrei citarvene tanti, non vi dico Samardžić, perché Samardžić è un giocatore che ha chiaramente delle qualità importantissime, non ve ne dico altri che sarebbero comunque interessanti per una big, né Juan Perez stava per andare al Napoli. Vi dico invece molto volentieri Jakob Jol, che vedrei bene come post buongiorno al Torino, perché a piede perché è leader, perché gioca bene da ultimo della difesa 3, quindi da perno centrale, da libero della difesa 3, perché ripeto, il Torino non sarà lo stesso che abbiamo visto in questi anni con Juric, probabilmente non sarà neanche più allenato da Juric. E un giocatore come Biol, secondo me, innanzitutto il Toro ha problemi a livello di profondità di difensiva. Un giocatore come Biol quest'anno, in questi due anni, ha fatto molto bene all'Udinese in contesti molto particolari. È uno che fa pochi errori sulla marcatura, è uno che è forte tecnicamente, è uno di personalità. Io fossi il Torino me lo prenderei veramente veramente volentieri, e credo che questa sia una valutazione che stiano facendo in tante in Serie A. Detto che quest'anno Biol ha saltato diverse partite, però è uno che quando, appena è tornato, ha giocato subito, e vorrei ben dire, cioè è un ottimo. Anche Christensen è molto buono, anche Okoye secondo me è un buon portiere, e Bosele è un ragazzo di grande corsa, e anche lui con delle qualità ben definite. Cioè l'Udinese è una squadra che per roster, per rosa, dovrebbe essere vicino al Torino, vicino al Monza, vicino alla Fiorentina, cioè non dovrebbe essere sotto il Cagliari. Come fa l'Udinese a essere sotto il Cagliari con questa squadra qui, eh? Cioè anche nei giocatori esperti, cioè Wallace, ok, non è il tuo regista dei sogni, ma è uno che le sue cose le fa. Ci sono dei giocatori che hanno un buon livello in mezzo al campo, abbiamo già detto di Samardžić, ma c'è l'esperto Pereira, ci sono gli esperti Toven, ci sono Paiero, c'è Paiero che comunque non è male, a sinistra Camara, buttalo via, anzi è un ottimo giocatore. Cioè ragazzi, ma io non comprendo perché l'Udinese faccia queste annate pessime, e temo che se la sterzata non dovesse arrivare nella prossima stagione, l'Udinese sarebbe destinato, sia destinato alla retrocessione. Occhio, perché anche quest'anno rischia tanto. Secondo me alla fine ce la fa, alla fine ce la fa, si dice sempre, però è lì. E c'è la possibilità che Cioffi vada via, ma insomma, l'Udinese è un cantiere aperto. Se l'Empoli retrocederà o non retrocederà, non lo sappiamo. Sicuramente Cambiaghi andrà via. E Cambiaghi è un giocatore che fa la seconda punta, fa l'esterno, è uno sfortunatissimo, uno che calcia forte in porta, è uno che l'anno prossimo sono convinto che farà tanti gol e giocherà in una squadra importante. Se lo merita, perché è stato abituato in questa stagione a giocare in contesti un po' particolari, cioè un po' di qua, un po' di là, un po' su, un po' giù, un po' da seconda punta, un po' da prima punta, un po' da trequartista, un po' largo, un po' centrale, cioè non lo so. Però è uno di quelli che nella partita impatta sempre e ha delle caratteristiche, come ho già detto più volte in questo video, in questo podcast, per quanto concerne caratteristiche, ha delle caratteristiche che fanno la differenza in Serie A. Io lo vorrei vedere con tanti palloni partendo da ala sinistra, quindi la Fiorentina lo prenda, ha anche questo passato all'Empoli, c'è questa connection con l'Empoli interessante, è vero, il giocatore è dell'Atalanta, l'Atalanta potrebbe pensarci, però se l'Atalanta ci fa 15 milioni secondo me non è una brutta roba. E soprattutto diamo alla Fiorentina, chiunque sarà il prossimo allenatore, un'ala sinistra con gli attributi, con una continuità, con delle caratteristiche, con della qualità vera e propria, perché è giusto così. E diamo a Cambiaghi una squadra che gli permette di esprimersi in un certo modo. Quindi non è un giocatore da Inter, Juve, Milan Cambiaghi, è un giocatore però assolutamente da Fiorentina. E può fare, secondo me, tanti passi in avanti, però deve cominciare cambiando squadra con un nuovo trasferimento e in un nuovo ambiente. L'Atalanta, secondo me, non è esattamente il suo. Ecco, non è esattamente il suo. L'anno scorso credevo che potesse starci all'Atalanta per dare un'arma in più. E poi, alla fine, vedendo anche che la Dea con Gasperini in questa nuova annata, in questo nuovo ricambio generazionale, ha preso De Ketelaere, ho capito che c'è meno spazio per i giocatori di fascia offensivi, c'è più spazio per i giocatori offensivi centrali. Quindi lo escludo in questo momento all'Atalanta. Poi magari ci andrà e sbaglierò nuovamente. Michael Folorunsho, buona annata di Folorunsho. Non è più un giocatore giovane, è del 96, è del 97, è del 98. Credo sia del 98 Folorunsho. Adesso io ho sparato questi tre anni, però in un'età che varia tra i 26 e i 28 anni. Quanta gavetta ha fatto Folorunsho, tantissima, e la ritroviamo tutta in campo perché ha intensità, tiro in porta, fisicità e inserimento. Ottimo giocatore per giocare a 2, per giocare a 3, è in prestito dal Napoli, il Napoli l'anno prossimo sarà ridimensionato, il Napoli in questo momento in rosa non ha un giocatore che ha le caratteristiche di Folorunsho, Quindi lo considererei volentieri se fossi il Napoli, e io credo che, insomma, piuttosto che darlo via per 10 milioni e andare a prendere un giocatore simile, vedi Dendon Kerr in prestito, me lo tengo volentieri, anche perché lui aspetta questa chance al Napoli, aspetta di vivere un grande periodo al Napoli, secondo me, o comunque in una big. Ha lottato veramente tanto, e tra Bari, Verona, si è fatto notare, e quest'anno addirittura si è conquistato la nazionale, anche se è stato solamente convocato a Spalletti, salvo poi non debuttare, però io lo vedo molto bene in una squadra come il Napoli, che ce l'ha in casa, quindi dai, che se lo tenga. Thomas Suslov, il Torino può aggiungere, deve aggiungere qualità sulla tre quarti. Suslov è uno di quelli che deve essere inquadrato. Non so chi sarà l'allenatore del Torino l'anno prossimo, ma ho la sensazione che arriverà comunque un uomo di calcio importante. Gilardino è stato messo in queste condizioni qui, e visto il lavoro di Gilardino con Gudmundsson, Suslov è un ragazzo valido, secondo me, nelle mani di Gilardino, in un contesto come il Torino, che deve, secondo me, accogliere un nuovo trequartista mancino. E Suslov è un ragazzo con delle ottime potenzialità, e che si è abituato in questa stagione a esprimersi molto molto bene centralmente, da trequartista, da ala, insomma, in quella posizione lì che il Torino, ripeto, accoglierebbe molto volentieri. Poi magari si passerà a 4, non lo so, però Suslov è un giocatore offensivo a tutto tondo che farebbe comodo molto molto in una squadra come il Torino. Secondo me anche Barrenechea alla Juve farebbe comodo, e vi dico perché. Perché ragazzi, la Juve che centrocampisti ha, nel senso, la Juve ha Rabiot che se ne andrà via, ha Carazzo che se ne andrà via, ha chi c'è? C'è Miretti, c'è Fagioli che tornerà, c'è... Ma innanzitutto, oltre a Nicolussi Caviglia, non ha un giocatore che può giocare nel ruolo di Locatelli o che può fare da alter ego di Locatelli. Barrenechea, secondo me, costa poco. È un giocatore che comunque un impatto alla partita lo dà. È un ragazzo che conosce bene la Juve, ha già giocato la Juve in prima squadra. Sarebbe, secondo me, molto molto stimolato, molto molto stimolato a giocare alla Juve dopo quest'annata al Frosinone, e quindi che se lo prenda la Juve. Su Sulè, insomma, il discorso è un po' diverso, perché c'è la possibilità che Sulè porti tanti soldini. Il Frosinone, secondo me, è una squadra che ha diversi giocatori interessanti. Tanti di questi sono entrati e usciti, tanti di questi sono emersi e caduti: Reinier, Ibrahimovic, Monterisi, Okoli, Turati, cioè tanti, troppi. Era inevitabile, secondo me, che il Frosinone avesse una flessione, perché per come aveva giocato nella prima parte di stagione doveva essere molto più in alto in classifica per stare tranquillo. In questo momento rischia la retrocessione, e mi dispiacerebbe molto se il Frosinone retrocedesse, perché tutto sommato non se lo meriterebbe. Cioè, chi merita più di stare in Serie A? Il Frosinone e l'Udinese, dai, diciamo le cose come stanno. Merita più il Frosinone. Però questi sono discorsi molto molto poco futili, ecco. Barrenechea alla Juve è un grosso sì, per quanto mi riguarda. Quindi assolutamente sì, Barrenechea alla Juve, e assolutamente sì, Armando Llorente in Serie A al Milan. Attenzione. Cioè, io dico una cosa: il Sassuolo retrocede, rimane in Serie A? Non lo so, secondo me retrocede probabilmente. Chi è che ha il Milan come vice? Leao, Pulisic, che però gioca dall'altra parte. Nessuno vero e proprio. Llorente, secondo me, è stato molto molto sfortunato in questa stagione. Già l'anno scorso si parlava di lui in ottica Milan. Quest'anno, ragazzi, ha segnato 2 gol, è un po' demerito suo, però ha predicato completamente nel deserto, ma nel deserto vero e proprio. Cioè, ragazzi, il Sassuolo quest'anno è stato il nulla. Llorente ha giocato una miriade di palloni a partita e si è segnalato comunque sempre per aver fatto qualcosa, per aver calciato in porta, per aver comunque portato a casa un dribbling, per aver messo qualche palla insidiosa. Cioè, è uno che fa sempre qualcosa interessante, e l'anno scorso non era un fenomeno, quest'anno non è un brocco, anche perché quest'anno, cioè, è incappato un po' come Cambiaghi in un'annata un po' negativa, un'annata difficoltosa, ma ha talento. Llorente ha talento, e in quella posizione lì, secondo me, ragazzi, se il Milan lo chiama e gli dice vieni da noi, fai il vice Leao, lui innanzitutto ci va subito, gli brillano gli occhi appena sente dell'opportunità, e ogni volta che gioca fa bene, fa qualcosa, ogni volta che gioca si mette a disposizione di tutti. È un giocatore che, secondo me, non può neanche peccare per presunzione, per per scarsa attitudine, cioè è uno che è sempre presente, è uno che ha dei colpi, è uno che ha rapidità, è uno che in tutte le partite con una squadra importante può fare la differenza per caratteristiche. Quindi io fossi il Milan lo chiamerei veramente veramente molto volentieri Lorente, anche perché eventualmente se Sassuolo retrocedesse costerebbe anche meno, costerebbe anche pochino, e quindi dai su, pensiamoci Milan. La Roma secondo me potrebbe pensare a Matheus Enrique, e attenzione perché io ve lo dico, cioè la Roma in questo momento ha tanti giocatori fisici a centrocampo, non ha un regista vero e proprio, non ha un giocatore che porta palla, e poi proprio me la butto là, ragazzi, Matheus Enrique che litiga con Guendouzi al derby, cioè è la cosa più Roma-Lazio che ci sia, quindi yes. Matheus Enrique alla Roma molto interessante, ha dimostrato che in un contesto solido come quello di De Zerbi può fare molto molto bene, ed è un giocatore super tecnico, super super tecnico, anche brevilineo, cioè per caratteristiche la Roma non ha un calciatore così, e potrebbe aggiungerlo andando a spendere pochi soldini per Matheus Enrique. Zanoli è in prestito ancora dal Napoli, ragazzi, diamo una chance a questo ragazzo, perché ha giocato quest'anno alla Salernitana in prestito, ha giocato l'anno scorso alla Sampdoria, ragazzi, è retrocesso giocando in due luoghi abbastanza proibiti, cioè, secondo me invece è uno che è molto molto forte, ha sicuramente gamba, può giocare in entrambe le fasce, a piede, cioè, io ripeto, non so chi avrà l'anno prossimo il Napoli, ma io non vedo grandi giocatori migliori del povero Alessandro Zanoli, anzi credo che sia il giocatore che sia un giocatore in grado di dare qualcosa. Poi è ancora giovane, 24 anni, Di Lorenzo potrebbe cominciare a scricchiolare, cioè Zanoli ce l'ha lì il Napoli, esattamente come Foloruncio, ma che se lo tenga, anziché andare a fare mille acquisti inutili come ha fatto quest'anno, ma che se lo tenga, dai. A questo punto, ragazzi, abbiamo finito, li abbiamo detti tutti, 32 minuti di calcio delle piccole verso le big. Non posso far altro che ringraziarvi per avermi ascoltato e darvi appuntamento ad un prossimo podcast.